Le 23 minuti, rieccoci, di nuovo un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. E dunque tornerà la leva militare volontaria in Italia. Questa è la nostra notizia stasera all'orizzonte delle 20. Benvenuti. A darcela oggi è stato Guido Crosetto in persona. Lo avete sentito nel GR. Il ministro della Difesa ha detto che pensa di reintrodurre un servizio di leva per le forze armate italiane, che questo verrà presentato prossimamente in un consiglio dei ministri. Poi la bozza di disegno di legge avrà il suo iter in Parlamento. Crosetto ha specificato che la leva sarebbe appunto su base volontaria, ma che si tratterebbe di uno schema non molto diverso da quello tedesco, perché appunto l'uscita di Crosetto arriva dopo che già Germania e anche Francia oggi con Macron hanno adottato misure di questo tipo. Sono prospettive dunque reali, concrete come non mai. Ha detto ancora Crosetto: questo servirà a garantire la difesa del paese nei prossimi anni. Non si parlerà soltanto di un maggiore numero di militari, ma proprio di organizzazione e di regole. Insomma, una proposta che periodicamente sentiamo, di cui abbiamo notizia, no? Qualcuno se ne esce spesso con idee di questo tipo, se ne parla da tempo, però questa volta sembra esserci qualcosa di, sì, decisamente più concreto, molto più serio. Quanto è seria questa uscita di Crosetto? Dove ci porta? Che scenario apre il ritorno dell'arruolamento in Italia, ma anche in Germania e in Francia? Ovviamente il discorso è legato, lo sapete bene, in modo intrinseco all'Ucraina, a quello che succederà, se mai finirà il conflitto, e soprattutto con che tipo di accordo si uscirà dalla guerra in Ucraina tra Kiev e Mosca. Questo è il nostro tema di stasera, che proviamo a indagare insieme ai nostri ospiti. Saluto il primo che è in collegamento con noi, è Piero Graglia, professore alla Statale di Milano e biografo di Altiero Spinelli. Benvenuto, professore.
Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
Allora, professore, innanzitutto, concretamente, lei che cosa ha capito? Che cosa significa reintrodurre la leva militare volontaria rispetto a quello che accade oggi in Italia?
Ma significa che quelli che lo propongono dovrebbero essere processati per alto tradimento, perché se l'obiettivo è quello di garantire alla difesa dello Stato, aumentare le forze armate nazionali non ha assolutamente nessun senso e anzi moltiplica i costi per tutti e 27 gli Stati membri dell'Unione Europea. Quindi è veramente un atto inutile che drena risorse in altri campi del sociale, della spesa pubblica, e non raggiunge quell'efficienza che dovrebbe essere, diciamo, l'obiettivo. Quindi è di fatto un tradimento, un fallimento, se non vogliamo usare la parola pesante del tradimento. E al momento stavo guardando un po' di figure, di dati sull'Unione Europea. Al momento abbiamo 27 stati, di questi 13 stati membri allocano più del 2% del loro PIL in difesa, l'Italia ancora è praticamente all'1,5% del PIL, però Germania, Danimarca, Bulgaria, tutti gli stati dell'est, Romania, Ungheria, Finlandia, Lituania, Polonia, soprattutto la Polonia che è quella più agguerrita, hanno aumentato addirittura la Polonia fino al 3,70% del PIL su spese militari, ed è una follia.
E questo è un trend che abbiamo visto in grande crescita negli ultimi anni. Ovviamente, professore, c'è tutto il contesto internazionale che non possiamo dimenticare, viene giustificato anche quest'ultima misura con le prospettive future, quello che succederà dopo, semmai ci sarà appunto un piano di pace per l'Ucraina con eventuali minacce russe che preoccupano molti paesi europei, soprattutto quelli dell'Europa dell'Est. Quindi si giustifica, esatto, anche in questo modo. Io le chiedo quindi a che serviranno questi militari in più?
Ma servono soltanto a rendere 27 eserciti ancora più pletorici e meno efficienti, perché qualsiasi economista direbbe: attenzione, ciò che conta nella costruzione di una struttura di difesa sono le economie di scala, cioè non tutti possono fare tutto. Non possiamo avere 27 eserciti modellati in piccolo come un esercito tipo quello statunitense, quello russo, quello cinese, perché si moltiplicano i costi e si moltiplica l'inefficienza. Quindi il problema è veramente politico per l'Unione Europea, cioè tutti parlano di potenziare la difesa dell'Unione, ma in realtà tutti parlano di potenziare 27 sistemi nazionali di difesa e nessuno che pone il grande problema di un esercito europeo, di una forza armata europea alle dipendenze del Parlamento europeo e della Commissione europea, e tutti si riempiono invece la bocca di questa moltiplicazione dei pani e dei pesci militari come se fosse la soluzione. Non è la soluzione, è
Perché,
soltanto una
sì. Perché
moltiplicazione dei costi.
lei, professore, giustamente dice sì, di fronte a una esigenza concreta, anche reale, di maggiore sicurezza e di maggiore difesa in questi tempi incerti e preoccupanti, non si risponde così, si dovrebbe rispondere in un altro modo, sempre dal punto di vista militare. Quale?
Ma esattamente, sarebbe quello di creare un sistema europeo agile e snello e non appunto così pletorico, così esagerato, che renda l'Unione Europea, i paesi dell'Unione Europea in grado eventualmente di intervenire per la propria difesa, ma non i tedeschi che pensano di portare a 203.000 i loro effettivi entro il 2031 o gli italiani che hanno già 165.000 effettivi più 109.000 carabinieri che sono una forza armata a tutti gli effetti. Non c'è bisogno di gonfiare queste cifre. E poi soprattutto la reintroduzione di una coscrizione volontaria, non obbligatoria, quindi una leva volontaria, è uno strumento anche politico. Vuol dire aumentare un certo tipo di controllo sulla società, vuol dire riportare in auge certi vecchi valori che sono cari alla destra oggi al governo. Non è assolutamente la strada da battere per garantire la difesa del territorio o, secondo il dettato costituzionale, la difesa della patria, perché la difesa della patria non è solo vestire una divisa, la difesa della patria è anche evitare che una falda acquifera si inquini. Ecco, voglio dire, ragioniamo un po' fuori dallo schema militarista, perché lo
Certo.
schema militarista è terribile.
E torniamo sempre al grande tema di fondo, professore. Lei, biografo di Altiero Spinelli, servirebbe qualcosa di diverso appunto a livello europeo? Servirebbe una difesa comune europea? Servirebbe una politica estera vera, europea, non neonazionalismi che si autoalimentano?
Assolutamente. Altiero Spinelli una volta parlando, ragionando sull'esercito europeo, disse: le forze armate esistono purtroppo a livello nazionale e dobbiamo farne una versione a livello europeo sottoposta a un potere politico europeo, perché il problema delle forze armate è a chi rispondono. Quindi 27 eserciti che rispondono a 27 governi nazionali non sono una difesa europea. Una difesa invece fatta da cittadini dell'Unione che rispondono alle istituzioni dell'Unione in maniera democratica, con un controllo e una verifica democratica, quella è una difesa europea. Ma sarà notato che in tutte le discussioni politiche che si susseguono si parla di dispositivi nazionali, ma nessuno pone il problema di chi comanda a livello europeo questa struttura, se qualora ci fosse. E questo è il grosso limite di tutta la discussione.
Sì, decisamente. Grazie professore per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Era Piero Graglia, professore all'Università Statale di Milano, biografo di Altiero Spinelli, come abbiamo raccontato. Questo per un commento anche di largo respiro sulla notizia di oggi. Sugli scenari e le prospettive che questa notizia porta con sé, ma poi c'è il concreto della vicenda. Che cosa ha davvero in mente Guido Crosetto quando poi questa bozza di disegno di legge vedrà la luce? Cosa significherà nel concreto? E soprattutto a cosa servono questi militari in più per la difesa del paese, come li ha definiti lo stesso ministro della difesa? Luigi Ambrosio ne ha parlato con Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico, in Commissione Difesa. Lo sentiamo.
Ci voglio una riflessione su come noi dotiamo le nostre forze armate di nuovi strumenti, come affrontiamo le nuove sfide, tutto il tema della cyber security, di come affrontiamo le guerre ibride, le nuove esigenze della difesa anche in termini di investimenti. Noi siamo d'accordo. Il problema è che già da tempo c'è uno strumento, che è quello dei volontari in ferma temporanea, che però non vengono assolutamente valorizzati, vengono pagati poco, non hanno la tredicesima, lavorano ben oltre le 36 ore definite, quindi siccome già ci sono degli strumenti, vanno fatti funzionare, vanno messe le risorse affinché le persone su cui investiamo possano ricevere il giusto compenso e soprattutto gli si possa dare anche una prospettiva di carriera che oggi, così com'è, non hanno. Quindi piuttosto che inventare altri strumenti, vediamo di far funzionare quelli che ci sono. Poi siamo d'accordo che bisogna ragionare sull'aumento del numero di persone, perché i bisogni sono sempre nuove, le esigenze sono sempre nuove, appunto come citavo prima sulla cyber security, ma sono anche molte altre le esigenze di un corpo, ad esempio come quello legato alla sanità militare, che è cresciuto, ha bisogno di nuove professionalità. Ecco, io penso che dobbiamo affrontarlo con intelligenza, ascoltando i capi di Stato Maggiore e facendo una condivisione anche in ambito parlamentare e non con degli slogan sui giornali.
Però è anche vero che l'iniziativa italiana viene praticamente in maniera contestuale a quella tedesca, a quella francese. Oggi il presidente della Repubblica Francese Macron ha parlato a sua volta, anzi ha iniziato lui, Crosetto era a Parigi e lo ha seguito, di una reintroduzione di una forma di leva. Allora, dove sta andando l'Europa? Non certo nella sanità militare, si sta probabilmente pensando alla leva in una prospettiva di confronto che diventa sempre più, insomma, come dire, concreto con la Russia.
Io voglio essere molto chiaro, io sono contrario alla leva obbligatoria, io penso che noi abbiamo bisogno di operatori professionisti che servono una formazione adeguata. Noi abbiamo messo in campo degli strumenti, appunto come i volontari in ferma temporanea, altre figure che possono accedere con canali diversi alle forze armate, possiamo far funzionare questi e poi bisogna stare anche attenti a non dare l'idea che noi ci stiamo predisponendo a costruire, diciamo, un esercito massiccio a prescindere dai bisogni delle nostre forze armate. Cioè, noi dobbiamo assumere, far crescere e formare personale per i bisogni che abbiamo. Serve, abbiamo fenomeni di guerra ibrida, attaccano i server della difesa, delle agenzie di trasporto, dei porti, degli aeroporti, delle infrastrutture strategiche. Bene, facciamo un investimento in capitale umano su queste persone, in equipaggiamento elettronico per affrontare queste sfide. C'è tutto il tema dello spazio, delle tecnologie dual use, fondamentale. Investiamo nella difesa, investiamo in professionalità, in ingegneri aerospaziali. Allora, io vorrei partire dai bisogni, non lanciando l'idea della leva che in qualche modo richiama una leva obbligatoria del passato, senza ragionare sulle esigenze e i bisogni delle forze armate in Italia in termini di difesa e di sicurezza del nostro paese. Lo trovo sgangherato un dibattito fatto così sull'onda magari di altre dichiarazioni.
Oggi anche l'amministratore delegato di Leonardo, Cingolani, ha detto che la guerra non sta finendo, ma ne inizia una con una forma nuova, ha detto. E se le leggo le dichiarazioni, quelle precise, dice che insomma, si parla di intelligenza artificiale, si parla di necessità di fare fronte agli attacchi ibridi. I prossimi anni di pace apparente potrebbero essere gli anni necessari a chi attacca da sempre per sviluppare armi che sono difficili da neutralizzare. Uno scenario diverso rispetto al vecchio combattimento con la fanteria.
Ecco, è proprio quello che stavo provando a dire. Vediamo quali sono le esigenze e i bisogni alla luce dei cambiamenti anche dettati dalla tecnologia. Oggi abbiamo bisogno di formare esperti di nuove tecnologie informatiche, esperti di intelligenza artificiale, dei veri e propri hacker dalla parte giusta della storia che controbattono gli attacchi che vengono fatti da proxy, quindi figure vicine ai servizi di intelligence di Russia, di Iran, piuttosto che della Cina. E quindi abbiamo bisogno di investire secondo appunto questi bisogni. Ragioniamo da quelli che sono i bisogni e le sfide che abbiamo davanti e poi si pensa agli strumenti migliori. Non farei il contrario, siccome abbiamo sentito delle dichiarazioni che dicono ragioniamo su una forma di leva, su una nuova forma di leva e dobbiamo inseguire queste dichiarazioni piuttosto che ragionare sui nostri bisogni. Io preferisco fare il contrario, vale per questo, vale per le spese per la difesa.
E questo era Alessandro Alfieri, senatore del Partito Democratico nella Commissione Difesa del Parlamento, intervistato da Luigi Ambrosio. Commentavano anche le parole di Leonardo Cingolani, l'amministratore di Leonardo, scusate, che oggi appunto si è reso protagonista di quella dichiarazione, appunto evocando anche una nuova guerra che inizierà dopo quella in Ucraina, dopo quella classica a cui abbiamo assistito in questi anni in Ucraina, una nuova guerra in riferimento ovviamente alla guerra ibrida. Saluto adesso il nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue. Ciao Walter.
Ciao, buonasera.
Buonasera, per vedere il punto di vista tedesco e soprattutto anche per rispondere a un messaggio che ci è arrivato poco fa da Matteo, che ci chiede: ma che differenza ha una leva volontaria rispetto a quello che c'è adesso? Lo chiediamo a te, Walter, perché Crosetto ha proprio detto che la sua idea di leva volontaria da reintrodurre in Italia si basa sul modello tedesco. E dunque che significa?
Una domanda non semplice da rispondere, nel senso che qui da qualche tempo a questa parte, ma nel frattempo è anche già una decisione approvata dal Parlamento, si discute appunto di un rafforzamento dell'esercito tedesco, che attualmente è un esercito di professionisti. Nel 2011 l'allora cancelliera Angela Merkel abolì il servizio di leva obbligatorio, il vecchio servizio militare, sostituendolo appunto con un servizio professionista, quindi volontario di soldati professionisti.
Fanno la loro carriera, esatto, che vengono pagati.
Che fanno la loro carriera, si impegnano per diversi anni e prendono quella, imboccano diciamo quella strada, certo, professionale lì. L'esercito è composto adesso di 180.000 soldati professionisti e secondo diciamo insomma le nuove esigenze di difesa, di riarmo dell'Europa, della Germania, sono troppo pochi, almeno tengono così al governo, che dicono anche per rispettare gli impegni presi con la NATO dovrebbero essere almeno 100.000 di più, 280.000. Questo quindi significa che con la nuova legge, diciamo, che è stata introdotta questo servizio di leva volontario, si cerca di far lievitare il numero dei soldati professionisti dagli attuali appunto 180 a 280.000.
Ok, per sgomberare il campo, scusami Walter, per far capire agli ascoltatori che ci chiedevano chiarimenti, semplicemente a fianco all'esercito di professionisti si affiancherebbero quelli che fanno la leva militare volontaria, che sono persone che fanno il loro anno, facciamo che sia un anno di servizio militare, poi decidono se entrare a tutti gli effetti nell'esercito oppure tornare alla loro vita civile, ma in quell'anno sono arruolati come militari a tutti gli effetti. E questa è la grande differenza in sostanza.
Sì, e questa è la differenza, che in una prima fase diciamo si prevede di, cioè si tenta di arruolare, di convincere un numero sufficiente di giovani che hanno compiuto 18 anni di età ad arruolarsi volontariamente. E questo significa che a partire già dal prossimo anno ogni ragazzo, stiamo parlando solo di quelli maschi, tra l'altro, questa è una cosa un po' mi incuriosisce, un pochino l'antica, per certi versi, però su questo non si sta discutendo molto di questo aspetto in Germania. L'aspetto è quello che interessa di più, soprattutto i giovani maschi, al di là dei 18 anni, riceveranno un formulario a partire dal prossimo anno, nel quale dovranno rispondere a una serie di domande e finita lì. E diciamo che si aspettano diciamo l'esercito che già con questo formulario magari qualcuno prenda un po' più sul serio la possibilità di arruolarsi. Dall'anno successivo, dal 2027 in poi, a questo formulario si aggiungerà proprio una richiesta di, adesso non so il termine tecnico, però insomma di presentazione in una caserma per tutti i giovani là dei 18 anni, dove al di là del formulario compilato ci sarà anche un incontro, una discussione con questi ragazzi per tentare di convincerli ad arruolarsi sempre in modo volontario. Se tutto questo non basterà, ecco, lì subentrerà una nuova legge che non è ancora stata varata, però sulla quale esiste consenso all'interno dei partiti di governo socialdemocratici, cristiano-democratici, di introdurre un sistema di servizio di leva obbligatorio, non per tutti, ma soltanto per quelli che sono necessari, perché non sarà tutta una generazione, non una classe di un determinato anno che andrà tutta compatta alle armi, come è successo in passato, ma semplicemente queste 100.000 persone in più che vanno forse sorteggiate con un sistema di lotteria, non si sa bene ancora come verrà concretizzata questa legge, però ecco, questa nuova misura scatterebbe se non si trovano abbastanza persone. Per incentivare, questo è anche interessante, sì, i giovani ad arruolarsi volontariamente, ecco, c'è tutta una serie di carotine, di carotone direi anche, perché per tutti quelli che sono disposti fin da principio ad arruolarsi più di un anno, quindi almeno due, ecco, c'è questa carotona praticamente di un stipendio intorno ai 2.800-3.000 euro al mese, quindi ecco, uno stipendione
decisamente alto,
decisamente alto, anche la possibilità di fare la patente di guida nell'esercito e quindi di non spendere quei 2-3.000 euro che attualmente in Germania servono per fare un servizio, per fare la patente, insomma una serie di incentivi, di incoraggiamenti per raggiungere, ecco, questo numero.
Per arrivare a quel numero lì, ma insomma questi giovani che si cerca di convincere ad arruolarsi, comunque sempre per un periodo temporaneo, poi sono liberi di uscire dalle file del servizio militare.
Sì, sì, sempre per un certo periodo, però quando si parla però di un periodo a quel punto di 2 anni, cioè almeno di 2 anni per legittimare anche, insomma, l'addestramento, i costi legati all'addestramento e per avere, ecco, un gruppo di soldati, insomma, professionisti a loro volta, ecco, non solo che prestano servizio un anno, ma già a un livello più specializzato.
Questo è il modello dunque tedesco, il modello tedesco di cui ha parlato Crosetto, insomma, che si vorrebbe imitare, sembra questa un po' la strada, chissà, poi vedremo in Consiglio dei Ministri che tipo di bozza di disegno di legge verrà portata. C'è dibattito su questo, immagino, in Germania, allo stesso modo come in Italia, sui rischi che comporta una macchina della guerra e dell'esercito che si autoalimenta.
Beh, sicuramente il dibattito esiste, cioè nel senso che stiamo assistendo a tutta una campagna di riarmo davvero massiccia, la pioggia di miliardi devoluta dal nuovo governo di Friedrich Merz a favore del riarmo, dell'ammodernamento delle forze armate, dell'esercito, della marina, sono insomma passi molto sostanziosi che erano in parte già stati introdotti dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia dall'allora governo rosso-verde di Olaf Scholz e che adesso ancora in maniera più netta, ancora più massiccia, viene portato avanti dal nuovo esecutivo di grande coalizione, chiamiamolo così, ecco. Quindi su questo c'è molto discorso, appunto, soprattutto c'è opposizione, direi, da due parti, dalla estrema sinistra di Linke, del partito di Linke, e poi da parte della estrema destra, AfD, per motivazioni comprensibilmente, certo, diverse, però ecco, sono, diciamo, i gruppi che si oppongono, diciamo, a questa corsa al riarmo massiccia in Germania, mentre c'è un ampio consenso non solo da parte dei partiti di governo, ma anche per esempio dai Verdi, che in buona parte, in larga maggioranza, appoggiano, ecco, questa necessità di riarmarsi o comunque di non assistere in maniera ingenua, come sostengono, alle minacce che arrivano dalla Russia.
Eh sì, questo è anche il dibattito più o meno in Italia. Senti Walter, abbiamo giusto un minuto ancora per raccontare quello che oggi ha diffuso il Wall Street Journal di un piano tedesco per la guerra con la Russia, che dal mio punto di vista è giusto raccontare e mettere vicino a tutte queste altre notizie, perché dà il senso forse delle cose.
Ma sì, un piano piuttosto dettagliato di cui appunto ha parlato Wall Street Journal, sarebbero 1.200 pagine di documento stilato insieme ad altri stati, alla Gran Bretagna, ma anche agli Stati Uniti, che prevede, diciamo, che non esclude un'invasione, un attacco da parte della Russia entro il 2029 all'Europa, all'Unione Europea, ai paesi occidentali, una volta finita la guerra in Ucraina. E per premunirsi a questo possibile, non più escludibile attacco, c'è tutto un piano per la mobilitazione massiccia di 800.000 soldati, quindi una cifra davvero molto ingente, e dello stazionamento di armi, di droni, di sistemi anche di attacco e di difesa ai confini orientali dell'Europa.
Chiaro, chiarissimo. Grazie Walter Raue per essere stato con noi.
Buona serata.
Walter Raue, nostro collaboratore da Berlino. Allora, noi oggi ci siamo limitati semplicemente a mettere in fila i fatti dello stesso tenore che arrivano da Italia, Germania, Francia, anche perché Francia, non abbiamo parlato di Parigi, ma anche Macron oggi ha annunciato misure simili. Dunque, mettere insieme i fatti per provare a capire meglio che cosa succede, quali sono le prospettive. Ma ve lo dico già, domani con Massimo Bacchetta, tutto scorre, ci sarà modo di ragionare insieme anche a voi ascoltatori e ascoltatrici su tutti questi argomenti, perché vedo che nei messaggi, insomma, il tema vi è molto caro, e quindi vi rimando domani all'appuntamento con Tutto Scorre con Massimo Bacchetta. Matteo Costafierro invece si ferma qui, vi saluta, e con l'Orizzonte ci risentiamo poi domani pomeriggio. Ciao, ciao a tutti.